Una buona giornata a tutte e tutti, benvenuti all'appuntamento consueto con Press Corner, la rassegna commentata, la rassegna stampa commentata di Radio Città Aperta, a cura della redazione giornalistica di RCA, con voi in studio come ogni lunedì Alessio Ramaccioni, è lunedì 9 novembre 2020. Due i temi principali che svilupperemo sulla base, insomma, di una serie di spunti, di una serie di articoli in questa rassegna stampa, in questa edizione di Press Corner, le elezioni negli Stati Uniti, ovviamente, e la questione, la situazione della pandemia di coronavirus in Italia. Partiamo dagli Stati Uniti, elezioni USA 2020. Il primo contributo è un articolo tratto dalla Repubblica di ieri, USA 2020, Biden acclamato dalla folla, l'America ha parlato e ci ha scelto, domani sarà un giorno migliore, adesso basta. Toni aspri, lasciamoci alle spalle la cupa era di demonizzazione reciproca, finiamola qui e ora, mi impegno a essere un presidente unitario, non divisivo, torniamo a essere Stati Uniti d'America. La rivoluzione di Joe Biden inizia anche dal vocabolario, con i tre aggettivi che componevano i discorsi di Donald Trump: huge, best, fantastic, cioè enorme, migliore, fantastico, spazzati via in un istante da un discorso teso a restaurare l'anima dell'America, secondo il suo slogan della prima ora. Datemi una possibilità, anche se non avete votato per me, non ci sono più stati rossi o blu, sarò il presidente di tutti, afferma infatti il 46esimo presidente degli Stati Uniti, eppure il più anziano, compirà 78 anni il prossimo 20 novembre, promette di riunificare il paese. Sì, in America sono passate da poco le 8:30 di sera, quando sul palco eretto davanti al Chase Center del centro congresso della periferia di Wilmington, nel suo stato del Delaware, sotto il cartellone luminoso che recita "Il popolo ha scelto, scienza, verità, unità", sale per prima Kamala Harris in tagliere a pantalone bianco, che è il colore delle suffragette. E Harris, 54 anni, la nuova vicepresidente da record, prima donna, prima afroamericana, prima indoamericana e dopo Barack Obama pure seconda biracial alla Casa Bianca. Emozionatissima, ripete 4 volte buonasera, ma poi pronuncia un discorso destinato a fare la storia. Prima di morire, l'icona dei diritti civili John Lewis ha detto: "La democrazia non è uno stato, è un atto. Voleva dire che la democrazia americana non va data per scontata, è forte quanto la vostra volontà di combattere per difenderla." Poi sul palco Biden, 72 milioni di preferenze, è il candidato più votato della storia, quindi è il presidente degli Stati Uniti più anziano ed è quello che ha preso più voti in tutta la storia delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. E poi riparte col mantra: non ci sono più stati rossi o blu. Attenzione al passaggio: democratici, repubblicani, campagnoli, cittadini, gay, etero, bianchi, latini e quegli afroamericani che si sono battuti per me, e enfatizza battendo addirittura la mano sul podio. Insomma, è un riferimento molto chiaro a Black Lives Matter ed è anche una sorta di impegno, no? Poi vedremo se sarà in grado di mantenerlo, cioè di gestire questo suo mandato, questi 4 anni, con uno sguardo attento ai diritti civili, all'integrazione razziale, e questo vorrà anche dire che dovrà un po' in qualche modo mettere una museruola alle pulsioni più razziste e brutali delle varie forze di polizia degli Stati Uniti, dei vari stati, delle varie città, perché poi alla fine immaginiamo che c'è molta gente che si aspetta che le parole di Biden si declinino in azione politica, come dovrebbe essere sempre in caso di elezioni. Da segnalare i toni morbidi. Ha vinto, poi lui non è mai stato un tipo. In realtà non sapevo bene che tipo sia, perché Biden è sempre stata una figura molto in secondo piano, quindi è un po' da scoprire, no? Però certamente non ha la caratterialità di Trump. E proprio a Trump invece quello che farà è dedicato il secondo articolo che citiamo: cosa farà Trump adesso? Proprio il titolo, no? Emblematico, tratto da Il Post, ed è un articolo anche questo di ieri. Non ha riconosciuto la sconfitta, né invitato Biden alla Casa Bianca, come vorrebbe la prassi, ma davanti a sé non ha molte opzioni. A differenza della stragrande maggioranza dei suoi predecessori, Donald Trump non ha ancora riconosciuto la sconfitta alle recenti elezioni presidenziali degli Stati Uniti, che i network televisivi hanno assegnato con sicurezza al candidato democratico Joe Biden. Dal momento in cui la vittoria di Biden è sembrata certa, Trump ha ribadito le stesse cose false e fuorvianti che dice da giorni, accusando i democratici Biden di brogli senza fornire alcuna prova. Nonostante la sua posizione sembri la stessa da giorni, attorno a lui si stanno muovendo molte cose e persone, preparandosi all'inevitabile conclusione del suo mandato. I giornali americani hanno descritto la situazione alla Casa Bianca come caotica. Non c'è stato alcun documento o riunione per spiegare allo staff come muoversi, ha raccontato Bloomberg. Il vuoto ha lasciato i dipendenti della Casa Bianca in certi su cosa succederà a breve. Molti stanno già cercando un nuovo lavoro, alcuni si sono già dimessi, come il vice assistente personale di Trump, Jaron Smith, l'afroamericano più alto in grado nella Casa Bianca. Uno dei suoi colleghi ha detto che le dimissioni erano previste da tempo, ma altri le hanno interpretate come l'inizio di un lento esodo che si concluderà con il giorno dell'insediamento del nuovo presidente, così scrive il New York Times. Non è chiaro se Trump prenderà una decisione a breve sui suoi prossimi passi. Alcuni leader repubblicani, come l'ex governatore del New Jersey Chris Christie, lo hanno scoraggiato, parlandone in diretta TV, a imbarcarsi in lunghe, costose ed inutili battaglie legali per contestare il risultato del voto negli stati più in bilico. Altri continuano a difenderlo pubblicamente, ma non è chiaro cosa gli stiano suggerendo di fare in privato. Al momento Trump non ha in programma di invitare la Casa Bianca il suo successore, come vorrebbe la prassi dei passaggi di consegne. Non è nemmeno chiaro se Trump riconoscerà la sconfitta con un discorso pubblico e persino se sarà presente al giorno dell'insediamento di Biden, ma nessuno dei collaboratori di Trump con cui ha parlato il New York Times ritiene che proverà a bloccare l'insediamento di Biden, anche perché non c'è molto che possa fare. Il 14 dicembre i cosiddetti grandi elettori, quelli scelti da ciascuno Stato in base ai risultati elettorali, indicheranno Biden come il prossimo presidente. Il 6 gennaio 2021 il vicepresidente Mike Pence certificherà il voto al Senato e poi il 20 gennaio scadrà il mandato del presidente Trump. A questo riguardo c'è anche un articolo interessante sul Corriere della Sera, no? Sempre sul tema cosa farà adesso Trump, un articolo anche questo di ieri. USA 2020, la solitudine di Trump, ora anche fedelissimi gli chiedono di arrendersi. Melania pronta al divorzio, addirittura c'è questa possibilità di divorzio per il povero Trump, no? Sconfitto e mazziato, così, volendo un po' rivisitare un detto nostrano. Donald Trump ha passato un fine settimana di fiele, sfogando l'umore nero, giocando a golf nel suo club di Sterling in Virginia. Da due giorni l'agenda ufficiale del presidente in carica è vuota. Nessun impegno previsto, il leader sconfitto il 3 novembre non vuole concedere la vittoria a Joe Biden, anche se nelle ultime ore, riferisce la CNN, sua moglie Melania e il genero consigliere Jared Kushner, marito di Ivanka, starebbero cercando di convincerlo a fare un passo indietro. Il dramma di Donald sta mettendo a dura prova anche la coesione del suo circolo più ristretto. La famiglia non sembra più così compatta. L'ultimo tweet di Ivanka risale a venerdì 6 novembre, una blanda richiesta di contare tutti i voti. Da allora è sparita dalla scena. La stessa Melania ha fatto sapere attraverso la sua portavoce che non rilascerà alcuna dichiarazione, neanche per smentire le illazioni dell'ultima ora. Impossibile da verificare. Sarebbe pronto a chiedere il divorzio. Donald Jr. e Eric Trump invece sono in trincea, con gli stessi messaggi diffusi dal padre, che continua a twittare: il voto è una frode, i democratici stanno rubando le elezioni, Trump ha vinto se si contano le schede legali. Ancora una volta i gestori della piattaforma sono intervenuti per segnalare il contenuto fuorviante di questi flash. Man mano che passano le ore, la posizione di Trump si va trasformando. Il leader americano ha scatenato la guerriglia giudiziaria, pensando di tirarsi dietro tutto il suo clan, naturalmente il partito repubblicano e soprattutto la massa dei supporter. Invece sabato 7 novembre, il giorno della vittoria di Biden, le piazze si sono riempite di giovani, di sostenitori democratici. Si è ballato e cantato per tutto il giorno davanti alla Casa Bianca, tra cartelli disegnati a mano: Trump, you are fired, Trump, sei licenziato. È uno smottamento che rischia di diventare una frana rovinosa per il presidente. Cosa c'è di interessante, a parte le notizie così quasi di gossip con il povero Trump che perde le elezioni e viene anche lasciato da Melania, non lo so, gli auguriamo di no, insomma. C'è che forse potrebbe aver perso Trump un po' della sua, così, il famoso cerchio magico, no? Vi ricordate il cerchio magico di Bossi, poi c'è stato il cerchio magico di Renzi, no? Insomma, c'è quello staff che lui tra l'altro ha anche modificato licenziando un sacco di gente in questi quattro lunghissimi anni, appunto, che era molto coeso, diciamo, quello più stretto intorno a lui, adesso sembra un po' sfaldato, anche perché onestamente numeri alla mano c'è poco da pigliarsi, cioè i brogli elettorali si possono discutere su cifre, no, irrisori, in alcuni stati effettivamente il vantaggio è stato minimo, però complessivamente sembra che la vittoria di Biden, più passano le ore e i giorni, più assuma una nettezza così un po' difficile da contestare. E bisogna vedere se l'establishment repubblicano poi seguirà Trump in questa avventura della battaglia legale per verificare i voti. Non ne siamo certissimi. Per concludere il ragionamento sulle elezioni degli Stati Uniti, citiamo invece il giornale contropiano.org. Biden ha vinto per poco, Trump ha perso per poco e adesso i clacson continuano a suonare al ritmo del canto "Ecco com'è la democrazia", la gente uscirà dalle case e dagli appartamenti picchiando su pentole e padelle, saluti, la musica è aumentata, i fuochi d'artificio sono esplosi, non c'è stato alcun sospiro di sollievo quando è arrivata la notizia che Joseph Robinette Biden Jr. aveva finalmente sconfitto Donald Trump. C'era un giubilante riconoscimento del fatto che, come ha dichiarato la vicepresidente eletta Kamala Harris alla festa della vittoria di sabato sera a Wilmington, quando la nostra stessa democrazia è in ballottaggio in queste elezioni, con l'anima stessa dell'America in gioco, il mondo a guardare, ha inaugurato un nuovo giorno per l'America. Questa è stata una celebrazione spontanea che Biden ha sottolineato, il presidente eletto ha espresso sorpresa e gioia perché stasera stiamo vedendo tutta questa nazione, tutte le città e tutte le parti del paese, anzi in tutto il mondo, uno sfogo di gioia, di speranza rinnovata che domani porterà un giorno migliore. Intanto Trump sta raddoppiando le affermazioni infondate di brogli elettorali, i sostenitori di Trump hanno protestato nei luoghi di conteggio dei voti a Phoenix, Las Vegas, Atlanta, Detroit e Filadelfia, dopo che la polizia ha arrestato due uomini dopo aver ricevuto una soffiata secondo cui persone armate di AR-15 stanno guidando dalla Virginia per attaccare il Pennsylvania Convention Center. I toni restano alti. Due giorni fa l'ex direttore della campagna di Trump, Steve Bannon, aveva chiesto la decapitazione del dottore Anthony Fauci e del direttore dell'FBI, Christopher Wray. Trump e gli estremisti repubblicani, che costituiscono una minoranza della popolazione e hanno una minoranza di voti, stanno cercando di consolidare il loro governo di minoranza, afferma il giornalista investigativo Alan Name. Questo cosa si indica? Indica che c'è la possibilità, tra l'altro, che le cose non vadano poi così lisce. Abbiamo detto tante volte di questo clamoroso, no, clima quasi da guerra civile, no, da guerra interna negli Stati Uniti che si stava registrando, potrebbe non essere finito qua. Non possiamo dimenticarci quella affermazione clamorosa di Trump che, rivolgendosi ai Proud Boys, che sono quei sovranisti armati fino ai denti, no, che sembrano essere il suo zoccolo duro, diciamo, elettorale, ha detto tenetevi pronti, insomma. No, vediamo cosa succederà, vediamo se si riuscirà a convincere, a far convincere dalla sua famiglia, oppure se effettivamente quello che è uno scontro tra due modelli di governance, tra due sguardi diversi allo Stato, no? Ai diritti, andranno un po' a confliggere. Una chiosa non possiamo non farla, noi è chiaro che istintivamente ci viene da preferire, come si dice, qualunque cosa rispetto a Trump, ma più per una reazione alla sua arroganza, alla sua tracotanza, perché poi di fatto quelli che sono gli argomenti che ci stanno a cuore, che ne so, il tema della pace del mondo, i diritti dei palestinesi, la fine delle dinamiche delle politiche imperialiste, tutta questa roba qui non è che con Biden cambi, non è che Kamala Harris, che adesso sembra una sorta di, così, di divinità del bene, no? Una specie di dea della natura, no? Non cambia. La politica degli Stati Uniti quella è, cioè gli Stati Uniti sono un paese che sta sotto scacco dal punto di vista strategico mondiale, pieno di Covid che non gestito e in una situazione strategicamente complessa. Quindi insomma, non aspettiamoci, come si dice, come avvenne con Obama, non ci si aspettava una specie di Martin Luther King, e invece arrivò un altro guerrafondaio, diciamo, di un'altra etnia, con la pelle di un colore diverso, ma non troppo diverso per quello che riguarda tutto il resto. Veniamo in Italia per questi, invece, per quest'ultimo. Questi ultimi 5 minuti di Press Corner, parliamo di Covid partendo dalla Calabria. La vicenda la sapete tutta, la sapete tutti, del commissario straordinario della sanità Cotticelli, Saverio Cotticelli, che è stato smascherato da una intervista durante la trasmissione Titolo Quinto, giornalista di Titolo Quinto, che l'ha messo di fronte al fatto che il piano anti-Covid della Calabria, che lui stesso come commissario avrebbe dovuto adottare, non c'era, e lui si è accorto in quel momento che avrebbe dovuto adottarlo lui. Ebbene, questo è un po' per fotografare i meccanismi di questo paese. Cotticelli è andato da Massimo Giletti, che gli ha detto: ma come, ma lei è un generale dei carabinieri, una persona, come gli si spiega? E gli dice: durante l'intervista non connettevo, non mi hanno riconosciuto nemmeno i miei familiari, sto cercando di capire se ho avuto un malore, no? Che è un po', come si può dire, la giustificazione di chi si è reso conto della sua indifendibilità e cerca veramente di arrampicarsi sugli specchi. Però fa capire bene come anche questa vicenda del Covid stia facendo venire fuori sempre di più l'inadeguatezza di una classe dirigente veramente fallimentare, veramente fallimentare. Stesso discorso che potrebbe dirsi per, ad esempio, chi gestisce la Liguria, no? Tamponi positivi al 20%, Genova epicentro, RTA all'1,37%, perfino il sindaco di Genova Marco Bucci si aspettava una Liguria in fascia arancione, così essere stati collocati in fascia gialla a rischio moderato ha sollevato gli animi, soprattutto ovviamente degli operatori economici, ma ha innescato le polemiche. La procura ha aperto un fascicolo per verificare la corrispondenza di dati inviati dalla regione a Roma e la tensione è cresciuta. I dati trasmessi sono precisi e accurati, ha dichiarato ieri il presidente della regione Giovanni Toti. Tutti gli indicatori di qualità sono valutati dal ministero come ottimali, con un grado di accuratezza superiore al 90%. Il report Covid relativo alla settimana dal 25 ottobre al 1 novembre, dice Toti, attribuisce alla Liguria un indice RT a quota 1,37 e quello medio su 14 giorni a quota 1,48, confermando di poco la fascia gialla. Il fatto è che lo scarto di una settimana tra i dati del report e la situazione in tempo reale ha il suo peso. I tamponi positivi a Genova, la grande malata, erano 380 il 2 novembre, ma erano già 824 il 4 novembre, con 24 deceduti. Ieri in Liguria sono registrati 886 nuovi positivi a fronte di 4.856 tamponi e venerdì erano 1.092 su 5.630 tamponi. Il sindaco Bucci ha una spiegazione: a Genova siamo partiti prima del governo con le misure restrittive e con il lockdown dalle 21 alle 5. E poi infine, per capire come ci sia questa, no? Da un lato questa richiesta di autonomia delle regioni, no? Che poi è un'autonomia tendenzialmente mal gestita, se possiamo permetterci di dirlo, almeno questo ci sta insegnando questa vita. E poi però dall'altro canto, quando la situazione inizia a degenerare, invece quasi quasi si richiede l'intervento dello Stato, che si assuma la responsabilità di imporre i lockdown in modo che i vari governatori, questo nuovo nome per definire i presidenti delle regioni o i sindaci, eccetera, abbiano una coscienza pulita di fronte a chi gli dice: voi ci portate alla fame, no? Oppure anche chi fa pressioni a un livello più alto, i cosiddetti operatori economici, come li chiamava prima il Corriere della Sera, però risolve il problema della pandemia. E un altro che sembra su questa falsariga è il sindaco di Napoli De Magistris, scusate, per salvarci non resta che la zona rossa. Siamo ormai arrivati al punto che per salvarci da vere colpe ormai evidenti non ci resta che attendere la zona rossa con immediati ristori per chi rimane senza soldi. L'ho scritto su Facebook, Luigi De Magistris. Però sulla folla che si è riversata sul lungomare della città, il primo cittadino ha sottolineato che chiuderlo il lungomare non è la soluzione. La città per il governo è zona gialla, una zona dove le persone possono uscire in strada. Quasi un mese fa il presidente della regione aveva annunciato il lockdown quando la situazione era anche meno drammatica e il consulente del ministro della salute Walter Ricciardi auspicava subito il lockdown a Napoli. Tutto questo mi induce a chiedere: ma che aspettate allora? Cosa sta accadendo in Campania? Perché per 20 giorni ci dite che siamo zona rossa e poi diventiamo all'improvviso area gialla? No, delle due l'una. Cioè, o tutti si mettono d'accordo sul livello di pericolosità che sta vivendo un determinato territorio e poi accettano le conseguenze, in questo caso i lockdown, oppure non si aspetta l'intervento del governo per giustificare, proprio per poi dire non sono io che vi ho chiuso, è stato il governo. Insomma, questo mi pare un'autonomia, un regionalismo, un'autonomia locale così, un po' furbetta. Sulla pelle di chi poi, come stanno mostrando le foto di Roma questa sera, va al in pronto soccorso in ospedale, deve aspettare in fila dentro l'ambulanza perché non ci sono più posti letto. Va bene, la segna stampa un po' impegnativa per scorrere un po' lunga oggi, ma insomma i temi erano interessanti, spero che troviate anche voi interessanti gli spunti che vi abbiamo offerto. Trovate l'elenco degli articoli citati nel testo che accompagna il podcast all'interno della nostra sezione dedicata appunto ai podcast di Press Corner. Buon proseguimento a tutti con il palinsesto di Radio Città Aperta.